Cari radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Arte, benvenuti ad una nuova puntata di 12 PM, il mezzodì contemporaneo. Quest'oggi avrò il piacere di dialogare con Iole Peglion di Persano, che saluto. Ciao Iole!
Ciao, ciao Andrea, grazie per avermi invitata qua oggi.
No, grazie a te e grazie di aver accettato l'invito e siamo veramente molto contenti di poter ospitare te e il tuo progetto. Giovanissima fondatrice di Re Contemporary, sita in via Gaudenzio Ferrari 12 a Torino. Re Contemporary è la prima istituzione in Italia dedicata alla videoarte e ai new media. Nasce con l'obiettivo di rendere accessibile il linguaggio audiovisivo. Inoltre promuove lo studio delle tecnologie digitali nell'arte e fornisce strumenti per la comprensione di un prodotto artistico innovativo attraverso mostre, workshop, laboratori. Re Contemporary nasce da un'idea di Iole ed è curato da un team tutto al femminile composto da Giulia Turcati, Costanza Arduin e Camilla Ferrero. Ecco, Iole, ci racconti com'è nato tutto questo?
Sì, molto volentieri. In realtà il progetto nasce nel 2016 come idea e nome. Re Contemporary infatti è la crasi di Record e Contemporary, con l'idea di raccontare e registrare il contemporaneo, e nasce un po' come un blog di video interviste alle persone del mondo dell'arte, più che altro dal mio bisogno personale di dare una spiegazione al perché il mondo dell'arte contemporanea sia in realtà un mondo molto più aperto di quello che si pensa, molto più universale, cioè un linguaggio aperto a tutti, che non quel solito mondo che viene descritto dai prezzi folli, il mercato indecifrabile e personaggi egocentrici e ambiziosi. Diciamo che il mondo dell'arte in realtà è tutt'altro, soprattutto quello poi più carismatico, che si porta dietro il racconto di collezionisti, artisti e appassionati. Quindi un po' tramite le loro voci io ho cercato di aprire una porta tra il pubblico e il mondo dell'arte contemporanea, avendo la fortuna di esserne cresciuta dentro, perché comunque io nasco da una famiglia di galleristi che, devo dire, mi ha avvantaggiato molto nel portarmi avanti anche in un progetto nel mondo dell'arte contemporanea. Questo assolutamente lo riconosco, però appunto la volontà di creare una connessione col pubblico per me era forte e quindi nasce un po' con l'idea di fare un percorso educativo io in prima persona con le persone che andavo a intervistare, e al tempo stesso tramite il post di video interviste poter raccontare tramite il video questo mondo, e quindi che è fatto di molti dettagli, perché gli studi degli artisti raccontano un'atmosfera, raccontano una storia, non solo le parole. Diciamo che il video per me era molto importante in quanto un linguaggio capace di rendere appieno e coinvolgere totalmente il pubblico. Da lì, un po' con appunto il contributo anche di Giulia Turcati, che ha incominciato a lavorare con me poi dal 2018, Re Contemporary ha acquisito uno spazio e ha deciso di diventare un'associazione culturale dedicata al video in primo luogo, quindi lasciare sempre il video come soggetto principale del progetto, però il video dell'artista, non video interviste, ma proprio il video stesso, quindi l'opera video come oggetto di comunicazione. Quindi di partire dalla fonte, lasciare che questa fosse la prima a parlare al pubblico. L'abbiamo fatto in un modo un po' diverso da quello che è il canonico modo istituzionale. Intanto ci differenziamo perché abbiamo uno spazio su strada con delle grosse vetrine, quindi la gente camminando per strada si affaccia, guarda e vede direttamente il video, cosa che non è comune per un'opera d'arte, cioè forse comune per delle gallerie, eccetera, ma non per il video, che spesso richiede delle esigenze anche proprio di tecniche, quindi di buio, di raccolta, di silenzio, eccetera. Noi invece abbiamo deciso di andare controcorrente e parlando direttamente con gli artisti, di mettere il loro lavoro quasi in vetrina, ovvero che il pubblico si sentisse, cioè i passanti potessero essere coinvolti direttamente dall'immagine e quindi colti dall'attenzione o comunque dall'interesse spontaneo, dopo aver visto delle immagini in movimento, entrare e affacciarsi e insomma approfondire l'opera.
Prima di imbatterti nella decisione e impegnarti nel mondo dell'audiovisivo, quali sono stati i primi video artisti di cui ti sei innamorata o di cui ti sei invaghita? Tra l'altro, tornando al discorso iniziale di cui parlavi, cioè quello delle video interviste, io ricordo, perché ho seguito il progetto fin da subito, mi è sembrato subito molto affascinante, una video intervista che tu hai fatto niente meno che a Pistoletto, ricordo bene? Ecco, raccontaci un po'.
Beh, allora, intanto parlando di storia, il mio rapporto con il video è in realtà un amore che nasce molto prima, quindi in la video arte. Come ho detto, un po' essendo cresciuta nel settore, ho avuto modo di affacciarmi, di vedere differenti mostre e girare per le fiere, quindi conoscere artisti e tutto. Non dimenticherò mai una mostra che avevo visto con mia madre di Pippi Lotti-Rist, che quando ero piccola ha totalmente raccolto il mio interesse, un po' per la sua capacità di creare degli ambienti fenomenali. E poi diciamo che era per me una mostra già molto più avanti, cioè rispetto alle mostre del tempo, aveva un tale grado di coinvolgimento che era decisamente molto più intensa rispetto ad altre mostre a cui ero stata. Quindi ha segnato sicuramente un mio interesse spassionato per questo tipo di linguaggio. Poi la prima opera che ho venduto aiutando in galleria dai miei genitori, sembra una barzelletta, ma neanche a dirlo, è un video di un'artista americana, Donna Conlon, che ha fatto dei video molto belli, e c'era un video in particolare legato a un aspetto di pace, quindi di alcune formichine che trasportavano delle bandierine fatte di zucchero con tutte le bandiere del mondo, quindi c'era questa carovana di formiche che tutte insieme andavano nella stessa direzione, quindi c'era un'idea di lavoro e unione, no? nel poter portare avanti un significato e anche una versione di un mondo più pulito, legato all'ambiente, legato alle esigenze ambientali. Dobbiamo pensare che io ero una bambina ai tempi, quindi questo tipo di video aveva assolutamente fascino su di me.
L'idea di dedicarvi interamente ad una forma d'arte così affascinante, ma anche così, diciamo, in Italia un po' bistrattata, no? Almeno a livello istituzionale. Ecco, nasce da un'esigenza sia tua personale che collettiva. Insomma, hai sentito in questo senso la necessità di darti da fare al riguardo per spronare un po' di più quest'arte nel nostro paese?
Sì, sicuramente sì, nel senso che viaggiando mi sono resa conto che in Italia c'era una particolare attenzione, probabilmente data anche dal fatto che abbiamo una storia che ci lega in particolare a un'arte molto più materica, quindi fatta di materiali, di storia, di però di fisicità nel vero senso della parola, quindi molto scultorea, molto pittorica e materiale anche con l'arte povera. Diciamo che andare a qualcosa di materiale o comunque più concettuale verso le nuove tecnologie è ancora un passo che in Italia manca. Poi non è mancato negli anni 70, nel senso che direi una castroneria, perché la Biennale di Venezia è stata forse uno dei primi posti dove si è più sperimentato questo linguaggio, si sono portate le prime opere video e la performance, quindi con tutto quello che è stato poi la sperimentazione dell'arte a partire dagli anni 70-80 e delle con le tecnologie e la messa sul mercato delle videocassette, però diciamo che è una tecnica che ha avuto la sua storia anni 70-80, però un po' ha visto dei limiti nel mercato, quindi concretamente magari vendeva meno e quindi è stata poi un po' meno seguita nel seguito, sia dal punto di vista del collezionismo che delle gallerie promotrici.
Però sembra, almeno negli ultimi tempi, che ecco, mentre i galleristi, i collezionisti facciano ancora fatica, diciamo, a investire su questa forma d'arte, invece i musei di arte contemporanea, penso anche gli Stati Uniti, stanno acquistando molte opere di videoarte.
Assolutamente sì. C'è stata una controtendenza, diciamo che anche dalle ultime biennali si è visto un enorme incremento della proposta video all'interno di questo, ma uno perché semplicemente è molto più vicino al nostro modo di comunicare, cioè dobbiamo considerare che l'arte si evolve e anche rispetto a quello che è il nostro mondo attuale, quindi i nostri linguaggi più vicini. Noi viviamo con il telefono in mano, in particolare in un momento di pandemia il computer è diventata la nostra seconda, cioè il nostro braccio, e quindi diciamo che il video fa parte del nostro quotidiano, ma ben oltre dall'avvento della televisione e tutto. Quindi diciamo che è normale che avendo e riscontrando un tale sovraccarico di informazioni video, anche l'arte si avvicini poi in realtà ai linguaggi che sono più quelli del momento.
Tu hai parlato delle sperimentazioni in Italia negli anni 70 riguardo la videoarte, nonostante il nostro sia un paese appunto abbastanza tradizionalista. Ma infatti è incredibile, perché poi parlando di videoarte, ovviamente il nome di Bill Viola è centrale. E lui in Italia, proprio a Firenze, in quegli anni iniziava le sperimentazioni riguardo questa disciplina. Quindi in qualche modo l'Italia, no, anche se istituzionalmente ha avuto un'attenzione più precaria, però in qualche modo, no, è stata anche parte della ricerca di un grande videoartista contemporaneo.
No, assolutamente, ma l'Italia è stata e lo è ancora tuttora patria di sperimentazioni, di cioè veramente di grandi correnti, di ispirazione. Quindi assolutamente non è c'è un po' una contraddizione tra le cose, nel senso che per quanto appunto ci sia stato molta sperimentazione in Italia, è stato probabilmente un'esigenza di mercato, perché ci sono state le gallerie che hanno aperto iniziando una carriera dedicata esclusivamente a questo linguaggio, quindi all'immagine in movimento. Poi un po' per esigenze di mercato hanno poi espanso la loro offerta anche ad altri linguaggi, tra fotografia, pittura, eccetera. Però una cosa che abbiamo notato che mancava era uno spazio dedicato assolutamente ed esclusivamente a questo tipo di linguaggio. Diciamo che farlo nel 2018, quindi ben 20-30 anni dopo, la situazione e il mercato era ben differente. Probabilmente noi abbiamo colto quella che era una scia che stava partendo, perché già ora la situazione in Italia è molto diversa e l'interesse per questo linguaggio si è molto di nuovo rinforzato. È stata un po' una buona previsione, probabilmente. È stato anche, spero, un po' il lavoro, anche la voglia di creare network, quindi anche di questo linguaggio, che in realtà è un mondo che è sempre stato considerato un po' più di nicchia, e invece adesso si sta espandendo molto velocemente. Poi non ne parliamo ora con tutta la direzione che le criptovalute stanno prendendo.
Iole, è la scelta degli artisti da mostrare, solitamente come avviene? C'è un criterio re contemporary a riguardo?
Sì, siamo io e Giulia Turcati, le curatrici. Diciamo che andiamo un po' su nostra ricerca personale, con la volontà di portare in Italia dei nomi. In Italia e a Torino specificatamente, per la prima volta, delle personali, quindi cerchiamo sempre di portare una novità che sia o a Torino o in Italia per quanto riguarda questo linguaggio. Abbiamo iniziato con Glenda León, che è un'artista cubana che era venuta in Italia solo con la Biennale di Venezia, e abbiamo ospitato la sua prima personale in Italia. E poi da lì Democracia, un collettivo spagnolo, abbiamo ospitato un'artista francese, Camille Aubin, in collaborazione con una galleria di Parigi, che è la Florence Louis. Diciamo che poi abbiamo ospitato diversi artisti in una collettiva con Loop, che è la fiera di videoarte di Barcellona, quindi noi un po' con un network di collezioni e di istituzioni legate a questo tipo di linguaggio, abbiamo la possibilità di portare dei nomi molto interessanti nel panorama dell'arte e internazionali a Torino. Poi, appunto, ripeto, questa è stata un po' una fortuna, perché essendo forse l'unica al momento, è la prima istituzione, se così ci possiamo definire, o comunque spazio indipendente dedicato a questo tipo di linguaggio, questo tipo di primato ci ha dato la possibilità di contattare e collaborare anche con altre istituzioni che magari hanno tutto un altro impatto e carattere all'estero, che fanno questo stesso nostro lavoro.
Da un po' di tempo a questa parte avete anche attivato attività educative di workshop. Ecco, avete sentito anche qui l'esigenza di sensibilizzare maggiormente il pubblico nei confronti della videoarte? Vogliamo sapere anche di più di Rec School.
Sì. In realtà nasce sin da subito, nel senso che, come dicevo, l'associazione si presenta come uno spazio per promuovere il video, ma con attività no profit, quindi noi siamo un'associazione, c'è un tesseramento minimo richiesto che ci aiuta a coprire i costi di produzione delle mostre e quasi neanche, però perlomeno quelli di assicurazione, anche perché poi col video non si sa mai quali sono gli aspetti che si possono scatenare sul pubblico, e diciamo che uno degli obiettivi era quello proprio di promuovere questo linguaggio, creare una consapevolezza al riguardo di questo e avvicinare le persone anche alla produzione del video. Noi siamo, tra l'altro va detto, a Torino, di fianco al Museo Nazionale del Cinema e nello stesso quartiere della RAI, del Torino Film Festival, quindi ci piazziamo in modo strategico, nel senso che si crea un ottimo, e infatti collaboriamo con loro attivamente anche per i festival, ma si crea un bellissimo dialogo tra cinema e arte qua a Torino, perché poi comunque a Torino anche artissima porta il suo bacino di arte, quindi diciamo che le due cose è un po' una fusione di due mondi già Cari a Torino, e quindi l'idea di creare questo spazio così vicino, che fosse anche di approfondimento, no? E quindi di direzione anche, magari facciamo molta mediazione, molto importante per noi anche istruire il pubblico e guidarlo rispetto a cosa è un'opera d'arte e cosa no, perché poi ovviamente questa è la prima domanda che ci viene fatta. E quindi un po' con tutta la mediazione, come dicevo, il fatto di essere in vetrina, andare a cercare di coinvolgere il più possibile il pubblico in questo mondo, e non sentirlo fuori, escluso, no? Quindi un po' quella sensazione che magari puoi avere quando entri in una galleria quasi in punta di piedi, perché silenzio, poi non puoi chiedere delle informazioni sull'artista, perché sennò sembri incompetente, ma in realtà diciamocelo, cioè il mondo dell'arte contemporanea oramai è talmente vasto che credo nessuno possa poter parlare in modo totalmente consapevole e onnisciente della materia, per cui l'idea di guidare il pubblico per noi era fondamentale. E farlo anche tramite un progetto educativo è stato un'ottima scelta. Le scuole medie hanno risposto benissimo a Rec School, che è questo progetto educativo. Adesso purtroppo è un po' in pausa perché con la didattica a distanza tutto è difficile. Però diciamo che in particolare i ragazzi delle scuole medie hanno trovato finalmente l'interesse per il mondo dell'arte contemporanea, cosa che era ancora un po' in deficit, perché i musei italiani hanno una carenza enorme di pubblico giovane alle mostre, nel senso che l'affluenza è più che altro di tutto un altro target. E invece essere un'istituzione che ha il suo target tra i 20 e i 40 anni, diciamo che ci differenzia anche abbastanza, perché poi noi parliamo molto con Instagram, con cui portiamo avanti appunto rubriche di informazione rispetto al linguaggio, promuoviamo altri, non so, bandi per la produzione di video, supportiamo gli artisti, eccetera.
E senti, in un momento come questo, di crisi anche del sistema arte, no? Questo momento che stiamo attraversando così difficoltoso a causa della situazione pandemica, qual è stata la risposta di Re Contemporary? Avete organizzato degli eventi, delle mostre in maniera alternativa? Avete sfruttato questo effetto vetrina di cui parlavi prima?
Sì, sì, ma non quanto magari ci si poteva aspettare, perché vivendo noi molto su Instagram e conoscendo un po' le dinamiche del web, nel momento della pandemia tutte le istituzioni si sono lanciate a fare dirette, a fare video, guide, non so, delle mostre, utilizzare decisamente le piattaforme in un modo fin esagerato, nel senso che inondando le pagine di una sovrapproduzione di contenuti informatici, non spesso non curati nel modo giusto, perlomeno questo parere nostro, per cui noi abbiamo deciso di tenerci invece un po' più leggere in quel momento, perché proprio perché il nostro pubblico è giovane, il nostro obiettivo non era quello di sovraccaricare le persone in lockdown con mille nozioni, eccetera, ma anzi ricordargli che ogni tanto spegnere il cellulare fa bene. E quindi non abbiamo cambiato particolarmente il nostro modo di lavorare, semplicemente abbiamo fermato la parte di produzione di mostre, cioè al pubblico, di apertura al pubblico. Abbiamo fatto una mostra su Instagram con William Cobbing, che è un artista che abbiamo scovato proprio su Instagram, quindi è stato molto interessante nel primissimo lockdown, e poi diciamo che abbiamo deciso di forse focalizzare più la nostra attenzione su tutta la parte educativa, quindi promuovere lezioni, corsi online, consulenza rispetto al percorso artistico, anche collezionismo, diciamo lavorare molto di più sull'online che sul pubblico. Poi la nostra speranza è quella di riaprire. Per noi non è cambiato particolarmente, perché comunque il video e i new media spesso si possono vedere tramite questi device, sono a disponibilità di tutti e a maggior ragione ancora di più facile accesso, quindi diciamo che non è cambiato molto per noi.
Iole, progetti futuri delle Contemporary?
Allora, tra i progetti futuri ti parlo anche di quelli correnti, ovvero di questo corso di realtà aumentata che abbiamo portato avanti con un'altra associazione di Torino che è Wild Strawberries, e loro si occupano principalmente di cinema, noi, come oramai abbiamo detto, di video e new media. E l'idea era quella di creare un corso per studenti, filmmaker, giovani artisti, eccetera, basato su un open call dove sono stati selezionati 15 partecipanti per la creazione di una mostra di realtà aumentata sul tema della riappropriazione della socialità e degli spazi. Attraverso appunto la realtà aumentata. Che cos'è la realtà aumentata? È l'aggiunta, no, di una presenza video o di insomma progettazione 3D negli spazi reali attraverso l'uso di smartphone. Lo smartphone l'abbiamo enormemente utilizzato in periodo di lockdown, ci sembrava molto attuale e molto necessario promuovere una mostra che potesse avere, insomma, essere per tutta Torino visibile a tutto il pubblico con il semplice accesso di un'app è per noi una bellissima esperienza, perché questo corso è un corso che viene realizzato con una parte teorica con diversi tutor internazionali, di cui abbiamo il contributo anche dall'iCinema Center di Sydney, di Loop, insomma, di Barcellona, quindi diverse istituzioni che danno il loro contributo teorico, e poi una parte tecnica proprio di produzione dell'opera, che si conclude tutto con una mostra appunto che parte da Torino e poi speriamo di poter espandere in altri posti come Barcellona, Berlino, Dubai, insomma stiamo cercando di creare un network di mostre.
Ci aspettano grandi, grandi progetti e noi siamo molto curiosi di seguire e speriamo anche di poter vedere dal vivo questi lavori. Grazie Iole di questo tuo intervento, siamo davvero molto contenti, insomma, di aver ospitato il tuo lavoro prezioso.
Grazie a voi, è sempre bello in realtà poter parlare di questo progetto, quindi...
No, è davvero molto bello, io ne sono rimasto affascinato fin da subito.
Andrea, a questo punto ti toccherà venire a Torino a trovarci, vedere lo spazio e scoprire dal vivo le mostre, perché è vero che noi siamo attivi online, però dal vivo è sempre un'altra cosa.
Io non mancherò, Iole, prometto che non mancherò, verrò con grande piacere. Allora, noi ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Arte, ci ascoltiamo alla prossima puntata di 12 PM, mezzodì contemporaneo, su Radio Arte a mezzogiorno, il mercoledì.